Paolo De Benini, parroco di questa chiesa, come ho detto gli amici, siamo in compagnia anche di Suor Maria Veronica del Santissimo Sacramento, le cui spoglie sono lì dietro, e appunto Don Davide ci parlerà in questa prima meditazione, poiché è la festa anche di Maria Ausiliatrice, proprio sarà centrata su Maria Ausiliatrice.
Iniziamo con una preghiera. Veni Sante Spiritus, reple tuo un corda fidelium, et tui amoris in Dei signe m'accende. E vite Spiritum tuum et creabuntur,
et renovatus facem terre.
Oremus Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus, illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, Deius semper consolazione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Approfittiamo di questa mattinata che ci regala il Signore e Maria Santissima per passare un po' di tempo con loro. Il senso del ritiro è un tempo che ci dobbiamo anzitutto ricavare noi stessi, ma è anche da concepire come un dono di Dio, un desiderio del nostro cuore, ma al tempo stesso deve essere anche un dono che Dio ci fa, perché se ben disposti, se veramente lo ricerchiamo, il Signore dona grazie all'anima in questo momento di deserto, di ritiro, semina parole che possono poi nascere all'interno della nostra vita spirituale. Quindi è sempre un'occasione grande, oltre che è anche indulgenziata, fare un ritiro spirituale. Tema mariano, perché è il mese di Maria, e vi è anche un oggi tipico che è quello di Maria Ausiliatrice, perché parlo dell'oggi. L'odie si direbbe nella liturgia, e per questo ho deciso di intrattenermi su Maria Ausiliatrice, perché un buon punto in cui vivere la vita spirituale è quello di partire da quello che oggi, in questo momento, il Signore ci vuole dire. Sant'Ignazio insegna questo, cioè vedere in questo momento la presenza di Dio, come si rivela, che cosa mi spiega nella storia, all'interno della giornata, con le parole, con le relazioni, in tutto quello che ho attorno. Insegnava, partendo a guardare dall'ambiente naturale, per i monaci viene facile, sono in mezzo alla vigna, vi è un qualcosa che nello stare in mezzo alla vigna e quant'altro ispira l'anima, guardando mentre poto, mentre irrigo, mentre annaffio, guardando la malattia che tocca le piante, e così via. Allo stesso modo, l'oggi della liturgia è Maria venerata col titolo di Maria Ausiliatrice. È un caso, abbiamo detto di fare quest'oggi, ma il caso, come sappiamo, non esiste mai, no? E fra approfondire varie cose, direi che è bene partire da questo punto. Intanto il titolo di Maria Ausiliatrice più semplicemente è Maria Aiuto dei Cristiani. La parola aiuto ci deve smuovere in due direzioni. Aiuto è un grido, c'è un problema, grido aiuto, come il bambino quando ha un problema all'interno della sua esistenza grida aiuto e immediatamente chi corre? La madre. Però aiuto può essere anche inteso, oltre che un grido, anche una richiesta, quindi un'invocazione, aiutami. E questa duplice cosa sottende due modi diversi di porsi di Maria. Il primo è quello di aiutare di fronte ad un pericolo. Il secondo è di aiutare di fronte ad un'invocazione. Il primo è una necessità urgente, il secondo invece è e deriva da una coscienza. Quando grido perché mi trovo in pericolo non so dove aggrapparmi, immediatamente mi rivolgo a Maria, respice stella, invoca Maria, diceva San Bernardo, no? Guarda la stella, invoca Maria. E il pericolo da chi viene? Innanzitutto dal nemico del genere umano, il demonio. Questo è il primo pericolo dal quale ci dobbiamo guardare e che all'interno della nostra vita spirituale crea molti problemi. Del resto è la sua professione, è il suo lavoro, l'opera ordinaria di tentazione che viene fatta attraverso la tentazione, spingendo le anime verso il peccato o creando una serie di problemi all'interno della vita materiale delle persone. Per cui la vita inizia a bruciare, per cui ci sono dei problemi che sono ritenuti insormontabili all'interno delle nostre vite. E in questo momento chi chiamare immediatamente, soprattutto nel pericolo più grande? Maria Santissima. Questo è il punto primo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, sotto un presidium confugimus. Questa è una delle preghiere più antiche con le quali noi ci rivolgiamo alla Madonna. E dobbiamo tenere presente questo, il suo ruolo di Maria come colei che protegge. E così i cristiani sin dall'antichità la continuano ad invocare. Quindi il fatto di aiuto, di gridare aiuto, è legato anche alla dimensione della protezione. Maria è colei che ci protegge. Guardate bene, questo, poi i titoli di Maria sono collegati l'uno all'altro, questo ci richiama ad un'altra cosa, al fatto che Maria è la nemica per antonomasia del demone, quel nemico che, di cui parlavamo prima. Se noi partiamo dal protovangelo, porrò inimicizia tra te e la donna, così leggiamo nella Genesi, no? Questo è uno dei passi che si fondano su quella che è la genuina devozione, che parte anche dalle Sacre Scritture, sul dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Perché Maria non ha nulla a che fare con il peccato ed è la prima persona che ci può aiutare immediatamente contro il demonio. Certo, il Dio, ma Maria la sentiamo vicina e la chiamiamo in nostro aiuto perché è una creatura come noi. Questo è il primo punto, un punto di prossimità. Il Dio nel donarci la figura di Maria ce l'ha data anche per una serie di ragioni di convenienza, di prossimità, per cui noi ci rivolgiamo a lei perché diciamo, beh, ma Dio è facile e Dio è il nemico per antonomasia, e il paradiso, ma insomma Gesù Cristo è risorto da morte, è entrato in cielo, è Dio. Ma Maria era una creatura come noi, in tutto uguale come Cristo, fuorché nel peccato. E questo ci ricorda una cosa, che il peccato non fa parte della nostra ontologia, contrariamente a quello che diciamo, siamo fatti così. Assolutamente non è vero, non siamo fatti così, il Dio non ci ha creato con il difetto di fabbrica. Il peccato è frutto di una libera scelta, sempre. Il Concilio di Trento lo ribadisce, noi possiamo sempre resistere al peccato con la grazia di Dio, non per solo nostra sofferenza. Quindi il fatto di invocare Maria è l'aiuto migliore tra tutte le figure che ci possono venire in soccorso contro il nemico infernale, perché lei non ha niente a che fare con il peccato da cui è entrata la morte, la sofferenza e il demonio prosperato nel mondo. In secondo luogo, il fatto di invocare Maria è perché lei è la nuova Eva che ha sconfitto il nemico infernale, che è il nemico per antonomasia. Lei ti schiaccerà il capo. Riprendiamo ancora una volta l'Apocalisse. E come Eva è venuta a perdere, Cristo in Maria ha trionfato. E quindi è la condottiera migliore alla testa nostra per combattere le battaglie piccole e grandi di ogni giorno da invocare a fronte di ogni pericolo. Questo è un secondo punto sul quale ci dobbiamo intrattenere. un ulteriore punto, dicevo, aiuto, no? È anche una richiesta, e viene da una coscienza. Io chiedo aiuto perché so di avere bisogno, so che sono deficitante, so che sono mancante. Specie oggi dove ci sentiamo dei super uomini, dove l'uomo può far tutto, con l'intelligenza può far tutto, può arrivare dappertutto, la scienza, che è il parto migliore, si verrebbe a dire oggi, della mente umana, ci permette di arrivare dappertutto e a fare cose che Dio stesso può fare, possiamo persino creare la vita in laboratorio. Questo ci deve mettere dei limiti etici anzitutto, ma dobbiamo avere la coscienza chiara che voi invece, senza di me, partendo da quello che dice Gesù Cristo, non potete fare nulla. Ancora una volta, in ordine di mediazione, il Signore ci affida la Madonna come persona più vicina, creatura essa stessa, che viene il nostro soccorso e ci viene ad aiutare nelle difficoltà. E la coscienza è importante di invocare Maria a nostro aiuto nella vita spirituale, nelle difficoltà di ogni giorno. Questo, rispetto ad un'urgenza di un pericolo, nasce invece da una coscienza. Senza Dio nella mia vita non vado da nessuna parte. Senza Dio io non mi posso salvare, io non mi sono creato, la vita naturale non me la sono data da me stesso, non mi sono salvato, la vita soprannaturale non mi deriva da me stesso, ma mi deriva da Dio, che attraverso i genitori mi hanno fatto battezzare, e quindi allo stesso modo avrò bisogno di qualcun altro per salvarmi, di Dio. E chi meglio di Maria può essere veicolo della grazia di Dio, può essere soccorso all'uomo che si trova in difficoltà. Questa è una seconda coscienza che grande che dobbiamo sviluppare. E da qui nasce una preghiera confidente nei confronti della Madonna, che si manifesta nei modi che conosciamo bene, a partire dal Santo Rosario che avete recitato prima, ma anche da un dialogo costante che si ha con la nostra Madre del Cielo, perché provveda. San Luigi Maria Grignon de Montfort parla di Maria come la tesoriera delle grazie. Domani sarà anche la festa di Maria, mediatrice di tutte le grazie, patrona dell'arcidiocesi secondo il calendario antico. Se ricordate, i vecchi preti venivano ordinati a maggio, non in ottobre. Era legato a questo fatto che la festa era in maggio. Bene, Maria, il mediatore anche qui, è uno solo, Gesù Cristo. Tuttavia, nell'economia della grazia, Dio ha voluto che sua madre avesse un ruolo particolare, e San Luigi Maria Grignon de Montfort la chiama tesoriera delle grazie. Lei che sa tutto, che conosce bene il piano dell'economia della salvezza di Cristo, ecco, lei anche che elargisce, sa quando elargirci le grazie di cui abbiamo bisogno, ed è il veicolo e il canale migliore presso Gesù Cristo per far fluire le grazie ai suoi figli che ne hanno bisogno. Dicevo, Maria mediatrice di tutte le grazie, e bisogna svilupparlo in due sensi, perché Maria in questo modo si viene a mostrare ausiliatrice. Maria si viene a mostrare madre e aiuto dei cristiani come singoli, ma anche come associati. Questo è una duplice valenza che dobbiamo tenere presente. Perché quando è che noi siamo veramente figli di Maria? Quando è che veramente Maria viene in nostro aiuto particolare? Quando anzitutto crediamo in Dio e in secondo luogo quando obbediamo a Dio e alla sua rivelazione.
a Dio che si rivela è dovuto all'obbedienza della fede, concedeva Titano primo, no? In questo caso Maria esercita veramente e in pienezza la sua maternità ausiliante, aiutante, nei confronti dei suoi figli, come singoli e come associati. E qui vi è un duplice aspetto appunto da tenere presente. Maria combatte la sua lotta e al fianco dei cristiani, e come ha generato e allevato Gesù, essendo un aiuto, una protezione nei confronti del suo figlio che era uomo come noi, allo stesso modo ci viene a generare e ad allevare con ciascuno di noi come singoli figli. Generare materialmente ovviamente no, ma nell'ordine della grazia sì. Questo è un ruolo, essa ci nutre. Pensate bene, ci sono due punti dove il Signore ci affida la Madonna, e ce l'affida perché sia nostro aiuto. Il testamento di Cristo sulla croce: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, nella duplice direzione, no? Dà un compito a Maria e al figlio, che era in Giovanni Battista, in cui si rifugia tutta l'umanità che cerca di amare il Signore, dà quella coscienza di cui parlavo prima. Figlio, ecco tua madre, vuol dire prendi coscienza che hai una mamma, Maria, e quindi rivolgiti a lei, pregala, fatti consigliare, illuminare. E questa coscienza che spesso manca, perché a volte può subentrare l'atto meccanico nella nostra vita, devo dire rosario perché il rosario dà tante grazie e quant'altro, ma avere la coscienza di una figura materna in Maria ci fa nascere una sincera devozione che poi va curata. Come con una madre ci devo passare del tempo assieme, allo stesso modo io devo trascorrere del tempo assieme a Maria, imparare a conoscerla, a conoscere ciò che le piace, ciò che rifugge, e imparare a conoscere il modello che è Maria e conformarmi a lei, perché le madri per noi sono dei modelli. E viene da questa frequentazione assidua. Il secondo punto è, che è stato letto anche nella messa di quest'oggi, che è mia madre, che sono i miei fratelli. E qui il Signore, no, sembra offendere Maria, quando di fronte, quando gli dicono tua madre ti cerca, che mia madre, che sono i miei fratelli, e il Signore risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma ancora qui, una volta in più, Maria risulta vincitrice, perché è la prima uditrice della parola, a partire da quel fiat, quando gli è stata la rivelazione dell'angelo e ha detto: sì, avvenga di me secondo la tua parola. E l'ha messa in pratica sino in fondo, seguendo in tutto e per tutto i voleri del Signore il Dio, anche quando non li comprendeva. I disegni che il Dio ha avuto sulla santa famiglia di Nazareth non erano noti già a tutto, e quindi Maria aveva già tutto chiaro. Maria anche lei è la donna della fede, è la donna che non ha sofferto così per caso sotto il Calvario. Certo, intuiva maggiormente, alcuni dicono oggi una sorpresa, non è tanto poi vero, intuiva la luce della risurrezione, ma anche lei non aveva pienezza nella coscienza della risurrezione del figlio. La intuiva molto più degli altri, che non capivano che cosa volesse dire quando parlava della risurrezione, la prima uditrice, la vera credente, e perché Dio l'ha dotata di grazie particolari, ma anche lei è stata nella prova in quel momento. Allora, anche qui, la familiarità con Maria nasce perché abbiamo la coscienza è perché veramente vogliamo ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. Così siamo veramente familiari di nostro Signore Gesù Cristo a tutti gli effetti, non perché lo siamo secondo la carne e il sangue, come poteva essere per Maria, ma per questa figliolanza spirituale. Vado più sul titolo che ha fatto nascere, da come è nato appunto la festa di quest'oggi, la messa di Maria Ausiliatrice, e anche le circostanze storiche che hanno fatto nascere l'invocazione Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani, prega per noi. E Maria, dicevo, è madre anche della Chiesa, non solo dei singoli cristiani. Nella Chiesa vi è la pienezza della rivelazione, nonostante quello che oggi sentiamo dire da tante altre parti, eretici, scismatici, quanto volete voi, hanno dei punti di verità, ma in parte questi punti di verità sono storpiati. Dei punti di verità invece sono completamente assenti nei confronti delle altre religioni cristiane. Allora, come ha protetto in vita il figlio suo Maria? L'ha persino portato per farlo scappare da Erode in esilio, se ne è curato e così via, e ha avuto affanno per lui addirittura quando si era perso e smarrito nel tempio. Ed è stata la prima e più avida ascoltatrice e persona che ha custodito nel suo cuore le parole del Signore. Allo stesso modo, quanto più proteggerà, custodirà e sarà di aiuto alla sposa del figlio, cioè la Chiesa, che dà nell'interezza, che porta avanti la rivelazione nell'interezza, non in punti, non in parte, e da buona madre quanto stare attenta perché non si diffonda l'errore che può confondere tante anime. Questo è un punto ulteriore. Ecco perché Maria, nel suo ruolo di aiuto dei cristiani, aiuta non solo i singoli ma anche la Chiesa come corpo mistico di Cristo insieme ai cristiani. Li aiuta sia nei pericoli materiali, e qui la storia che fa nascere questo titolo ce lo indica bene, come noi nel pericolo gridiamo aiuto, ma anche quando il demonio soffia in tante circostanze contro la Chiesa, e nella storia del tempo quanto l'abbiamo visto, la Chiesa qui nella storia non trionferà mai. No, questa è eresia, il pensare, anche quando si pensa al trionfo del cuore immacolato, il pensare che finalmente c'è un'era di pace completa qui giù sulla terra è una concezione errata, perché la Chiesa sarà perfettamente trionfante solo nella dimensione celeste. Potrà avere dei punti in cui sarà in minor lotta, ma qui sulla terra la condizione militante ci sarà sempre. Come aiuta i singoli nel pericolo, non aiuterà anche la Chiesa nel pericolo, e così l'ha fatto con Lepanto, per dire, il titolo nasce da qui, come sappiamo bene, e di fronte ai nemici che la Chiesa ha, interni ed esterni, qui Maria viene a essere aiuto dei cristiani anche nel corpo mistico, e pensiamo a Lutero, Calvino, a tutte le loro confusioni, Enrico VIII, eretici di ogni genere tipo, al razionalismo che vi è stato anche con il positivismo scientifico negli effetti negativi. Maria è sempre stata invocata, no? Tu che hai debellato le eresie, è uno dei titoli e delle antifone che si rivolge alla Madonna nell'ufficio di Santa Maria in sabato. Tu che sola hai distrutto tutte le eresie. In questo modo recuperiamo il significato di Maria come torre della casa di Davide. Chi è la casa di Davide oggi? La Chiesa. come Turris e Burnera, è un presidio veramente anche per la salvezza teologica, che oggi vengono viste come cose da poco, ma ricordiamo che il peccato contro la fede e l'errore, che è un peccato di ragione, eresia, è il peccato peggiore che ci possa essere, prima ancora di una cosa materiale che noi diciamo, ah è grave, quello ha tradito sua moglie, è peggio un'eresia, è peggio, perché va contro le verità della fede, va contro direttamente questo peccato contro la rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo, e la viene a mutare e a cambiare, e quindi questo è un aspetto da cui stare attenti. E Maria in questo senso, e vado a conclusione, ha aiutato la Chiesa. Nel 1571, sappiamo bene, quando vi era già il nemico interno che aveva colpito con il protestantesimo, ecco che si aggiunge anche il nemico esterno. Allora abbiamo i maomettani. E la battaglia era venuta a raggiungere il suo apice, come sappiamo bene, nella zona di Lepanto. Quindi troviamo i due eserciti schierati, sappiamo la legge santa che era stata costituita, ma chi era stato a rispondere all'appello? Il re di Spagna. Non è che vi fosse un grande aiuto materiale, poi vi erano vari sovrani, vi fu la Repubblica di Venezia, eccetera, però non vi fu tutta quella entusiastica risposta che ci doveva essere nella verità dei fatti. E qui la Madonna venne ed intervenne, ma come? Si misero in preghiera. Don Giovanni d'Austria, che era il generalissimo che doveva seguire la truppa, aveva previsto che e aveva scelto solo persone di buona fama, di buoni costumi, aveva iniziato l'attacco in preghiera prima di dare il segnale d'avvio. Molti portavano il rosario al collo, altri fecero il voto alla Madonna, tanto che vari raccontano che appunto ritornando indietro andavano a sciogliere i voti anche a Loreto, alla Madonna di Loreto, dopo che vi fu la vittoria all'interno della battaglia. Quindi Maria ha avuto un ruolo grandissimo contro i nemici esterni e i nemici interni. Anche qui la visione che ha permesso a San Pio V, no, che stava trattando a Roma nel momento della vittoria, stava trattando a Roma con i cardinali degli affari della Chiesa, eppure egli ebbe a vedere la vittoria che Maria portò e fece suonare immediatamente le campane. Questo è la firma ultima, ma che vuole far vedere il Signore come la Madonna, e attraverso la Madonna, attraverso una donna è venuto il peccato, attraverso una donna ci viene la salvezza e l'aiuto. Il Signore aiuta l'umanità singolarmente e comunitariamente, la sua sposa, la Chiesa. Questo è un punto. Ancora una volta il titolo poi che nacque, come sappiamo bene, dalla persecuzione che dovete subire Pio VII. Qui venne aggiunto con la battaglia di Lepanto Auxilium Christianorum Ora pro Nobis. La messa propriamente nacque dopo che Pio VII, come sappiamo, venne esiliato. Fu uno dei papi perseguitati all'estremo da Napoleone. Si pensava di avere ridotto nuovamente in cattività la Chiesa, di avere eliminato il problema del papato. Tuttavia il Signore lo venne a castigare nella storia, come sappiamo bene, con la battaglia di Russia, che fu una grandissima disfatta per Napoleone. E di qui, nel trattare la pace, Pio VII poté ritornare nuovamente, no? In esilio, più sappiamo, Savona, poi abbiamo Fontainebleau, e poi dopo poté rientrare in Italia. Qui venne concessa la messa. Concludo, perché ho già suonato dei 3 minuti. E il titolo che viene ripreso di Maria Ausiliatrice, la Madonna Ausiliatrice, è il titolo tanto caro a Don Bosco, no? È una delle patrone dell'ordine salesiano e che ha fatto sempre invocare ai ragazzi. E quanto Maria ha aiutato, e la provvidenza in primis ovviamente, però il Signore ha permesso che attraverso Maria e la vicinanza a Maria fosse aiutato Don Bosco. Guardate che il Signore ha messo alla prova, perché noi ci immaginiamo la vita spirituale sempre tranquilla, no? Invece tante volte dava la grazia all'ultimo momento Don Bosco, quando veniva sfrattato, si trovava con i suoi monelli lungo la strada quasi, all'ultimo momento faceva arrivare un benefattore, all'ultimo momento faceva arrivare i soldi per costruire, come sappiamo, anche il Tempio di Maria Ausiliatrice, che venne costruito in 3 anni, tempi miracolosi, come è ulteriormente la chiesa del Sacro Cuore a Roma, che gli affidò Pio IX perché non si trovavano i fondi, quella che si trova presso la stazione, lui invocò di nuovo Maria Ausiliatrice. Ebbene, cosa dobbiamo ricordarci di questo? Il Signore ci mette alla prova per vedere se siamo veramente persone di fede, come Mosè quando era lì che picchiava la roccia e in realtà teneva il dubbio e dà un colpo in più ancora perché non sgorgava l'acqua all'inizio. Il Signore attende sempre all'ultimo e ci mette alla prova. Quando si va alla prova il brodo scotta, è inutile da dire, perché noi pensiamo che Maria ci aiuti e quindi tutto di fatto deve andare bene nella nostra vita. No, la prova c'è, si chiama prova perché fa soffrire interiormente, esteriormente, materialmente, però è in questa dimensione di sofferenza propria di ciascun uomo sulla terra che Maria aiuta ed interviene. E poi dalla prova sa trarre cose più grandi. Questo è un punto. Quando Don Bosco muore, concludo così, la Madonna gli appare, la Madonna, come sapete bene. E Don Bosco è noto per essere uno dei santi più miracolosi in assoluto, come San Filippo Neri. E la Madonna gli viene a dire molto chiaramente che se avesse avuto ancora più fede e fiducia in lei e l'avesse pregata ancora di più, gli avrebbe donato grazie ancora più grandi. Allora uno rimane a bocca aperta perché dice di fronte a Don Bosco che ha costruito l'ordine in tutti i continenti, è saltato fuori di tutto attraverso l'opera, la lungimiranza, i doni mistici che aveva Don Bosco, dice come ci poteva essere più di così. Eppure la Madonna lo rimprovera alla fine della sua esistenza terrena dicendogli che se avesse avuto ancora maggiore confidenza e avesse pregato ancora di più per avere il suo aiuto, avrebbe ottenuto ancora grazie più grandi. Allora in questo senso cerchiamo un po' di riflettere all'interno della nostra vita, in questi momenti di silenzio. C'è una prova e c'è Maria che ci viene in aiuto. Prova vuol dire che non è che siamo già sicuri che tutto vada bene, prova vuol dire soffrire come Cristo che andava sul Calvario. Quindi nella nostra vita c'è la sofferenza, è una dimensione ineludibile perché siamo toccati dal peccato originale. Però Maria ci viene nel nostro aiuto. Quindi non lamentiamoci se siamo nella sofferenza perché ci viene, ma Maria ci aiuta anzitutto dal nemico per antonomasia, il demonio, che dai nemici materiali, esterni e interni, che il demonio può muovere contro di noi. E donarci grazie ancora più grandi per portarci al paradiso. Come fede in lei che è madre, coscienza che ci sa aiutare nell'immediato, ma coscienza di ogni giorno che pregandola Maria veramente, frequentandola, imitandola, ci è di aiuto in tutte le piccole e grandi cose della nostra vita. Ce l'ho dato Gesù Cristo.
Bene, grazie Don Davide. Io inviterei adesso per tre minuti, tre, di silenzio, perché meditiamo quello, su quello che maggiormente ci ha colpito delle parole che ci ha detto Don Davide. Tre minuti e poi dopo ci sarà la nostra pausa da questo momento. Tre minuti perché, come dice, si dice in latino, omne trinum est perfecto.